come dicevo, siamo di fronte a un'inchiesta che prende le mosse da una vostra considerazione anche semplice, no? Insomma, come si regoleranno i grossi produttori di casa nostra, data la scarsità della produzione olivicola italiana dell'anno 2014-2015, la puzza un po' di frodi era nell'aria e voi avete, insomma, seguito la traccia.
Esattamente, abbiamo seguito, come si suol dire, l'odore dei soldi, nel senso che il mercato dell'olio e dell'extravergine made in Italy, tra virgolette, è un mercato molto redditizio, e allora di fronte a un anno orribile come la stagione 2014-2015 ci siamo chiesti chi avesse ceduto alla tentazione di andare a prendere un po' di olio magari non eccellente, di qualità scadente, per continuare a vendere, per continuare a fare affari. Quello che abbiamo fatto, come sempre facciamo, diciamo, in questi casi, come abbiamo fatto per 25 anni quando eravamo salvagente, è quella di comprare il prodotto nei supermercati e di portarlo ad analizzare. L'abbiamo portato ad analizzare al laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane, quindi, diciamo, a quel laboratorio che per legge fa le analisi, le fa anche per i NAS, per le istituzioni, le ha fatte anche per noi. I risultati sono sconvolgenti, cioè su 20 bottiglie analizzate 9 non erano in regola. Che significa non erano in regola? Significa che non potevano essere vendute come extravergine, dovevano essere venduti come comune olio vergine. Questo, diciamo, fa la differenza, ovviamente, fa la differenza sia in termini di prezzo che in termini di qualità. E guarda caso, i marchi, diciamo, che sono stati bocciati nel test perché non regolari sono i big del mercato, non tutti, ma insomma una parte dei big del mercato. Guarda caso, diciamo, la multinazionale spagnola che poi ha Bertolli, Carapelli e quant'altro, e abbiamo fatto questo numero, un numero che ovviamente era un numero pesante. Sapevamo benissimo che avremmo sollevato un vespaio e che avremmo ricevuto anche moltissime lettere dai legali dell'azienda. Così è stato, però non ci siamo fermati, abbiamo segnalato al procuratore Guarinello i risultati dell'inchiesta, il procuratore ha deciso di rifare il campionamento, rifare le analisi, e le analisi della procura di Torino ci danno ragione, nel senso che hanno trovato lo stesso problema negli stessi marchi.
Riccardo, possiamo dire che ci troviamo di fronte a una frode alimentare molto fastidiosa, perché colpisce un settore in cui gli italiani, per tradizione, ma anche perché stimolati da tempo dalle acquisizioni mediche e nutrizionistiche, fanno degli sforzi anche importanti, no? Per continuare ad acquistare l'olio extravergine. Questo nonostante la crisi, perché poi extravergine significa una serie di caratteristiche organolettiche, esatto, ma che sono anche in virtù di un notevole grado di salubrità, integrità del prodotto, no? Un prodotto che rimane grezzo.
Esattamente, no, aggiungo, diciamo, questo è il prodotto base dell'alimentazione mediterranea, della dieta mediterranea, che tutti ci continuano a dire essere la migliore, la più salutare, la più salubre. Ed è anche godendo, diciamo, del marchio italiano, è anche un mercato che fa fare i milionari. Non a caso, però, è uno dei mercati su cui le frodi continuano a essere all'ordine del giorno. Analisi come la nostra le fecero in passato, la fece in passato il New York Times, e fu uno scandalo, perché guarda caso, stessi nomi, stessi produttori, stesse accuse. A questo punto ci sarebbe da chiedersi se si tratta, diciamo, di un fenomeno casuale, oppure se, come dire, è una pratica abbastanza costante. Aggiungo una cosa, casualmente, perché non eravamo in contatto, nello stesso periodo, un mese dopo, due mesi dopo che è uscito il test, hanno fatto un'analisi simile, ha fatto un'analisi simile un mensile dei consumatori francese, e ha trovato le stesse cose. E qui c'è da porsi più di una domanda, ovviamente.
Riccardo, riscontri anche tu, come dicevo io introducendo la nostra chiacchierata, che c'è un atteggiamento abbastanza tiepido, un po' sul chi va là, dei media italiani? Non si sono proprio buttati sulla notizia, sembrerebbe.
Beh, l'atteggiamento tiepido per me da questo punto di vista è una costante. Quando fai nomi di grandi aziende, di big del mercato, investitori pubblicitari e aziende che hanno uffici legali molto efficienti e molto pagati, i media da questo punto di vista hanno più di una riluttanza a fare i nomi. C'è da dire che in questo caso i nomi sono usciti dalla procura, e quindi, diciamo, era forse è anche più facile farli, ma ti assicuro, quando noi facciamo un test e troviamo delle frodi, dei problemi, un allarme anche diciamo per la salubrità, è difficilissimo far passare i nomi sui giornali, proprio per queste ragioni che ovviamente non sfuggono alla tua attenzione e a quella degli ascoltatori. C'è un mercato pubblicitario dietro, c'è la paura di querele, è più facile fare il nome di una persona e sbatterla in prima pagina che fare il nome di un'azienda quando si tratta di casi come questi.
Forse anche qualche considerazione politica sul Made in Italy, che è diventato il marchio un po' intoccabile.
Infatti, esatto.
Proprio questo, esatto. Parliamo spesso di Expo, mi chiedevo, secondo te c'è un legame tra questo genere, diciamo, di reticenza a parlare ampiamente anche delle magagne di questo Made in Italy e questa grande retorica del food che dovrebbe rilanciare la macchina Italia, eccetera?
Io ti faccio un esempio, poi lascio a te e agli ascoltatori ogni considerazione. Nel momento in cui c'è un allarme riguardo a un prodotto cinese, sui giornali compare a titoli di quattro colonne. Nel momento in cui c'è un allarme riguardo a un prodotto italiano, dai giornali scompare. Lascio veramente agli ascoltatori le riflessioni, le considerazioni. In Italia i prodotti italiani possono essere, come dire, sia sani, no? Sani, salubri, di qualità, ma come in tutti i mercati, anche da noi c'è chi specula, c'è chi pesca nel torbido, c'è chi fa affari, e guarda caso, se uno va a vedere le classifiche dei sequestri dei NAS, per esempio sull'olio, in Italia sono moltissimi i sequestri e i casi di sofisticazione. È però difficile parlarne in un momento in cui Made in Italy significa qualità assoluta e certificata. Non è sempre così, come non potrebbe, è ovvio che non sia sempre così, ma è difficile parlarne, hai ragione.
Un'ultima domanda che sposta un po' il quadro, però mi sembra abbastanza importante porre anche il ragionamento su questo livello qua. Con l'applicazione del TTIP, cose di questo tipo ce ne dobbiamo aspettare molto di più?
Assolutamente sì, anche perché si abbassano tutti i paletti della sicurezza alimentare. Guardate, noi abbiamo pubblicato, mi pare l'altro ieri, insomma pochissimi giorni fa, i primi documenti pubblici del TPP, cioè del cugino del TTP, cioè l'accordo
quello
fatto
pacifico.
tra Asia e Stati Uniti. Perché quello è indicativo di quello che poi sarà il TTP, che è ancora segretissimo, allucinante, ma ancora diciamo i documenti non vengono fuori. Ebbene, nell'accordo del TPP le associazioni di consumatori statunitensi lo definiscono peggiore dei peggiori incubi che avevano. Stiamo parlando, tra l'altro, delle associazioni di consumatori statunitensi che stanno in un paese in cui la sicurezza alimentare non è normata come in Europa, è a dei livelli molto più bassi che da noi, dove gli OGM si vendono, dove i pesticidi vengono considerati sicuri fino a prova contraria. Quindi se loro giudicano questo accordo peggio di ogni incubo che avevano, questo non è un buon viatico per quello che sarà l'accordo con l'Europa per il TTP. Certo che aumenteranno, diciamo, aumenterà tanto il potere delle aziende che potranno chiamare in causa, così come aumenteranno le importazioni insicure. Su questo non c'è alcun dubbio ormai.